Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Avvenne un sabato che Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica, amico, passa più avanti, allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore.
Sembra una sorta di raccomandazione morale la cui ragione un po' ci sfugge, perché lo possiamo accettare da Gesù questo invito a non essere legati solo al contraccambio, ma ad aprirci alle esigenze, alle problematiche, alle difficoltà delle persone indigenti, quelle che stanno male, gli storpi, cioè ciechi, eccetera, eccetera. Però poi quando noi ci mettiamo sulle spalle questo gioco ci sembra tanto difficile da praticare, tanto impossibile e io persino irragionevole. Persino irragionevole, perché se tu dovessi o potessi impegnarti a fare una cosa del genere, dici tu, io la farei anche. Quando è che diventa irragionevole? Quando l'altro, quello che fai tu, non lo vuole. E noi viviamo in una circostanza in cui l'altro non vuole il nostro aiuto, o almeno il nostro aiuto vuole solo una parte. E questo non ci piace. Noi vorremmo che accogliesse il nostro aiuto e allo stesso tempo ci riconoscesse come benefattori. D'altronde non le abbiamo inventate noi le offerte con le firme, le targhette in memoria di, a favore di, eccetera. Non è questo? Non facciamo noi così con i nostri vari, noi non lo facciamo neanche più, purtroppo, vabbè. Allora, ma cosa c'è al centro invece di questa parola oggi? Io penso che ci aiuterebbe bene a capirlo la lettera agli ebrei che abbiamo appena ascoltato questa mattina, quando dice l'autore, fratelli, voi non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, a poco ardente, oscurità, tenebra e tempesta. Dice, voi non vi state mettendo davanti a uno spettacolo che riguarda un Dio che non conoscete e che vi spaventa. Lo diceva agli ebrei. Lo dice pure a te questa lettera. Dio per te non è il garante dello star bene o quello che può metterti in difficoltà, così che sia per te occasione di paura e non di riconciliazione, di gratitudine, di pace, di gioia, eccetera. Dice, quelli che udivano queste cose scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola. Quelli che vedevano questo spettacolo terrificante dicevano, Dio, non ci parlare. È Pietro che incontra Gesù sul lago di Galilea. Gesù ha appena fatto un prodigio incredibile riempiendo la sua barca di tanti pesci dopo aver tutta la notte pescato nulla, e quando vede questo miracolo, Pietro, vi ricordate che dice: allontanati da me perché sono un peccatore. Questa è anche la nostra preghiera. Quando vediamo arrivare verso di noi una parola che può cambiarci la vita, noi diciamo: vieni, ma non cambiare troppo, ma non mettermi troppo in discussione, rimani piuttosto un po' più in là. Io verrò, ma verrò quando voglio, verrò quando me la sento, pregherò quando me la sento, andrò in chiesa quando posso, farò tutte le cose quando sarà l'occasione, ma tu non ti avvicinare troppo. Dice allora nella seconda parte di questo brano: voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, eccetera, dice, al mediatore della nuova alleanza. Ecco qual è il discrimine: il mediatore della nuova alleanza. Tu capisci quello che dice la scrittura? Tu mi risponderai. Qualche volta sì, qualche volta no. Tu capisci come Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti? E tu dici, in qualche salmo forse mi piace ascoltarlo, in certi racconti dell'Antico Testamento non lo provo più, non lo capisco più e addirittura mi spaventa. Allora come entrerò per questa porta conoscendo la volontà di Dio come si è espressa nel suo Figlio, cioè nel mediatore della nuova alleanza? E questo mediatore come ci ha fatto conoscere Dio? Come uno verso il quale saremmo dovuti andare facendo delle pratiche, mettendo, non so, operando in qualche modo, o come diceva stamattina il personaggio alla radio, assumendo uno stile del personaggio della Chiesa, assumendo uno stile di vita. È questo che ci fa cristiani? Uno stile di vita? No, quello che ci fa cristiani è la fede in Cristo, il quale, dice San Paolo, se lo vuoi sapere, pur essendo nella sua natura Dio, non ha considerato questa divinità come un tesoro geloso, come forse faresti tu, ma se ne è spogliato, ne ha fatto a meno, mantenendo la natura divina, ha preso la natura umana, non ricusando quelle prerogative della natura umana. E quali sono le prerogative della natura umana? Te le conosci bene: sono la vecchiaia, la malattia, le difficoltà, i dolori, le sofferenze. Questa è la natura umana. Allora il mediatore della nuova alleanza cosa fa? Ricusa piuttosto le prerogative della sua natura divina e prende quelle assolutamente svantaggiose della natura umana. Se questa è la logica del mediatore della nuova alleanza e tu ti avvicini a questa alleanza, non puoi che fare come lui. Non puoi che mettere da parte tutte le prerogative che fanno di te quello che pensi tu o che hai fatto credere agli altri, e piuttosto invece assumi il bisogno dell'altro, la necessità dell'altro, la difficoltà dell'altro, come ha fatto il Cristo. Ora, qual è la difficoltà dell'altro? Tu dirai la povertà, certamente, ma la cosa che connota di più il prossimo oggi davanti ai nostri occhi è la sua ignoranza di Dio, è la sua difficoltà di accogliere la parola, è l'incapacità di fidarsi, è la paura della morte. Sono tutte queste caratteristiche tipiche della natura umana che oggi trionfano, non essendoci più una devozione, una fede autentica che aiuti questa gente a conoscere Dio. Allora questa parola del Vangelo oggi direbbe a te: quando fai un pranzo, un banchetto, fallo diventare un banchetto escatologico. Quando fai un pranzo, non fare il pranzetto con i tuoi amici che li stupisci con la nuova ricetta che hai imparato e con l'ingrediente che hai messo in più, così almeno ti domanderanno: è diversa, che cosa ci hai messo? E poi loro a loro volta ti invitino per fare un'altra gara di questo tipo. Piuttosto apri la mensa della parola a quelli che non la conoscono. Non farlo in cattedra, Gesù non l'ha fatto così. Fallo stando in croce dove sei. Fallo là dove Dio ti ha messo, con la logica che hai, con il linguaggio che hai, pure col peccato che hai. Mostra, fai questo banchetto mostrando la tua fede, dando ragione della tua speranza, come dice la scrittura, in Cristo, che ha la capacità di fare di nuovo questa mediazione tra la tua povertà, i tuoi bisogni e la grazia di Dio.
Allora noi sappiamo, dicevamo all'inizio, noi sappiamo Dio che cosa dirà, noi sappiamo Dio per cosa passa. C'è una parabola, c'è un fatto che Gesù racconta. Dice, ma che cosa credete? Che quei 18 sui quali è caduta la torre di Siloe siano più peccatori degli altri uomini? Ma voi convertitevi, perché quando accadranno queste cose, se non avete una parola che vi sostiene, questa torre vi ucciderà totalmente e ucciderà la vostra speranza. Possiamo noi dire a questo mondo che Dio ha ucciso la nostra speranza? Possiamo dire noi a questo mondo che il dolore che abbiamo contemplato e visto con i nostri occhi in questi giorni è la fine del capitolo della nostra relazione con Lui? Possiamo veramente chiederci dov'è? O non dovremmo piuttosto chiederci dove siamo noi? Dove sono le nostre relazioni? Dove è la nostra capacità di andare incontro all'altro? Di fare con l'altro un banchetto dal quale l'altro esca fuori non stupito dalle ricette, ma saziato da una parola che ha la capacità di ridare la vita al mondo. Noi, parafrasando la lettera agli Ebrei, non ci siamo accostati a una religione, noi ci siamo accostati a uno che, pur essendo Dio, ha sposato la nostra natura e ha fatto della sua vita un banchetto per tutti gli uomini. Ha fatto del suo corpo un cibo per tutti i poveri. Se lui ha fatto così, anche noi facciamo lo stesso. Spendiamo volentieri i giorni della nostra esistenza, ma anche l'oggetto della nostra speranza. Cambiamolo volentieri a favore del prossimo. Cambiamo modo di vedere. Chiediamo nel Padre nostro di liberarci dal male, che ci liberi pure dal pensiero e dalle logiche stolte di questa generazione, di questo mondo nel quale noi siamo e al quale purtroppo apparteniamo, per cominciare a ragionare secondo Dio. Questo uomo contemporaneo ce lo chiede, questa realtà a noi prossima ce lo sta supplicando. Se noi perdiamo il sapore, siamo come brecciolino, come sale che non ha la capacità di salare, e questo non è certamente degno della gloria alla quale Dio ci ha chiamato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai cambiato la nostra speranza, dilatandone i confini fino al cielo e oltre il cielo fino a te, che ci hai chiamati dalle tenebre alla tua ammirabile luce. Nel battesimo ci hai fatto superare l'angoscia della morte, ci hai introdotti nel tempo della resurrezione. Hai fatto di noi apostoli, evangelisti e profeti. Fa di questa generazione che oggi ti onora in questo luogo una generazione di profeti, di evangelizzatori, di testimoni. Possa questo mondo conoscere la bellezza del tuo nome, la grandezza della nostra eredità, che tu ci conservi in Cristo nei cieli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, nei momenti difficili che essa attraversa, nei momenti difficili che questa umanità sta attraversando, possa la tua Chiesa indirizzare ai tuoi figli parole autentiche, diverse dalla logica di questo mondo, che non si nascondano dietro l'incapacità di interpretare parole di profezia, perché l'uomo continui a sperare contro ogni speranza, anche là dove ha conosciuto sofferenza, morte e molte difficoltà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono morti in questo terremoto, per i bambini, per le persone che non ti hanno conosciuto, non ti hanno onorato, per quelli che hanno cercato speranze effimere. Oggi contemplano il dolore. Ridona loro ciò che hanno perduto in questa vita. di lavoro per la vita eterna. Perdona i loro peccati, accogli le loro speranze, con corona di gloria, la loro eternità. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che hanno perduto i loro cari in questo cataclisma. Non dubitino del tuo amore, non si allontanino dalle tue vie, ti incontrino là dove la loro angoscia diventa buia, oscura, dove i ricordi e i pensieri del cuore li opprimono. Mostra al Signore la tua misericordia, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, mettili a riparo dal male, da ogni pensiero cattivo, dalle insidie del maligno, dalle difficoltà della vita. Possano sperimentare anche nella prova la tua grazia e la tua misericordia. Contemplino il volto del tuo figlio nella relazione con i fratelli. Siano aperti alle necessità dei poveri. Possano incontrarti nella via della loro storia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.